che si è aggiunta alla mia, che facevo per avere il supporto dello Spirito Santo, per essere purificato da tutta la mia carne di peccato. Oh Signore, che bisogno che abbiamo di Te, che gioia Tu ci procuri in Cristo Gesù, che certezza. Vorrei che aprissimo in Matteo 4, 23. L'ho già letto questo passo. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Ogni infermità, ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si spargeva per tutta la Siria e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità, da vari dolori, indemoniati, lunatici, lebbrosi, paralitici, ed erano guariti. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli e da Gerusalemme e da tutta la Giudea oltre il Giordano. Poi al 5 dice: e Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, postosi a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito. Allora questi beati, non allungo la lettura, ma tutti questi beati erano peccatori come eravamo noi, dalle cose più gravi, dalle malattie più gravi a quelle più leggere. E quindi è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Siamo davanti a una salvezza che ci sconvolge ogni giorno, se siamo sinceri. Perché per tanto tempo prima noi cercavamo di salvarci da soli, rinnegando proprio questo sacrificio. Noi proprio volevamo salvarci da solo, ci guardavamo allo specchio e dicevamo: ma non sei poi mica tanto male, vamo là che senz'altro, se ci sarà un giudizio, scamperai. Ma vedete, erano tutte in tutte strade contorte, erano tutte strade piene di curve, piene di insicurezza. Era la nostra carne che ci illudeva. Oh, che meraviglia quando la salvezza è arrivata, quando la salvezza è arrivata. Beati, beati, siamo beati, siamo beati. Siamo beati nella fede in Cristo Gesù. Siccome vorrei parlarvi della legge di Mosè che ho letto in Deuteronomio recentemente, pensavo all'Esodo, perché la legge comincia col fatto che il primo fatto che Dio ha fatto è stato di salvare il popolo attraverso Mosè, la predicazione di Mosè, eccetera. E allora pensavo, dico, ma questo popolo non sapeva niente della salvezza? No, sapeva qualcosa, perché c'era la tradizione della famiglia di Mosè, perché tutti erano famiglia di Giacobbe, erano tutti nipoti di Giacobbe, erano tutti parenti di Giacobbe. E siccome non c'era televisione, non c'era giornali, non c'era niente, ed erano schiavi, cioè parlando fra di loro, senz'altro circolava quella salvezza che poi ha salvato Mosè, che ha fatto di lui nel deserto una figura che il Signore ha usato così potentemente. E pensavo proprio che comunque da quando il Signore ha deciso prima del diluvio di salvare solo la Noè e la sua famiglia, pensavo che già c'erano dei nuclei di Vangelo, dei nuclei di salvezza, sempre da quando Adamo stesso è stato salvato con le vestiti di pelle. Lui e sua moglie sono stati rivestiti e quindi la responsabilità di Caino viene proprio da quello. La responsabilità dell'incredulità è enorme. Il diluvio come giudizio sta proprio a prefigurare questa condanna che comunque aleggiava sul genere umano. Quindi non c'è una salvezza alternativa reale per uno che pensa di salvarsi da solo perché è buono. Non c'è perché è una forma di egoismo, di incredulità nel Dio Santo che ci ha creati. Perché se ci guardiamo, le ginocchia, le mani che abbiamo come popolo, noi vediamo che siamo delle creature eccezionali, nate da un matrimonio, da una famiglia, che è quella poi di Mosè e di Eva, ma è una cosa meravigliosa. Quindi alla fin fine mi commuove sempre il fratello che si è convertito recentemente, lui e la sua famiglia, sua moglie era già convertita e sua figlia, perché lui annaspava, aveva continuamente la Bibbia in mano per anni, l'ho visto lì, e annaspava ma non entrava. Poi tutto ad un tratto, pum, è stata un'esplosione. L'iniquità ha capito che non pensare alla salvezza è peccato. Tutto ad un tratto ha capito che il peccato è qualcosa di diabolico, è qualcosa che ci impregiona tutti. È una cosa meravigliosa. E allora, vedete questi beati di Matteo, che tanto per tanto tempo mi hanno tribolato, perché nessuno spiegava bene, secondo me, per quello che capivo allora, nessuno spiegava bene cos'erano tutti sti beati. Tutti sti beati erano tutti dei lebbrosi morali, tutti una lebbra morale che ci... E quindi è una cosa meravigliosa. E allora vorrei che andassimo in Deuteronomio 5 ad ascoltare la legge di Mosè. Pensate, questa legge meravigliosa, pensate, ascoltatela, perché io devo dire che sono mancante in tante cose, senz'altro, non capivo la bellezza di queste parole. Mosè convocò tutto Israele e disse loro, Deuteronomio 5, ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo dinanzi a voi, imparatele e mettetele diligentemente in pratica. L'Eterno, l'Iddio nostro, fermò con noi un patto in Horeb. L'Eterno non fermò questo patto coi nostri padri, ma con noi che siamo qui tutti quanti in vita. Cosa vuol dire questo? C'era un patto prima, era quello con Abramo. C'era il patto di Abramo, c'era il patto con Isacco, c'era il patto con Giacobbe. Quindi c'era un patto, ma era un patto di promesse, e poi lo vedremo, lo leggeremo in Galati. Quindi c'era una ragnatela di salvezza che aleggiava in mezzo a questo popolo strano, in mezzo dove tutto il resto erano popoli pagani che avevano dei riti tremendi, schifosi, di salvezza. E qui vediamo una cosa straordinaria. E l'Eterno non fermò questo patto con i nostri padri, ma con noi, questo patto della legge. Questo patto della legge lo fermò perché c'era anche all'interno del popolo di Israele, di Giacobbe, c'era il peccato. Se leggiamo il Giuseppe è stato venduto dai suoi fratelli, cioè mica bazzecole. Cioè, voglio dire, il peccato era proprio, non risparmia nessuno. L'Eterno parlò questo fatto con i nostri padri, ma con noi che siamo qui, tutti quanti in vita, l'Eterno vi parlò faccia a faccia sul monte in mezzo al fuoco. Io stavo allora fra l'Eterno e voi per riferirvi le parole, perché le parole dell'Eterno penso che non fossero udibili o precise, ma era una parola spirituale che scendeva dall'alto. Poiché voi avevate paura di quel fuoco e non saliste sul monte, egli disse: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Ma vedete che tutto comincia in Dio, tutto comincia in Dio. Cioè, anche questa legge che io ho sempre letto un po' senza considerarla, è una... Ci illumina nel senso che la salvezza è sempre venuta da Dio. Non c'è salvezza per noi stessi. Cioè Satana si è impadronito a tal punto dell'uomo, e lo vediamo attorno a noi anche in questo secolo e in queste vicende della nostra vita, guerre eccetera, vediamo come Satana è padrone intorno a noi e anche in noi se non vegliamo. Ecco perché questa legge è importante. È una porta di salvezza di un Dio che vuole salvare. L'Eterno vi parlò sul monte per mezzo al fuoco. Io stavo fra l'Eterno e voi per riferirvi le parole, e voi egli disse: io sono l'Eterno di tu che ti ho tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Io. Cioè, c'è lo Spirito Santo è stato aleggiato in mezzo al popolo, e quindi capito come è successo a noi. Quante volte abbiamo visto dei fratelli, delle persone che venivano, che non si decidevano a convertirsi, ma stavano fra di noi perché erano sposati, perché avevano figli. Perché? Poi c'è stato una cosa miracolosa. Non avere altri dei nel mio cospetto, non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sottoterre. Non ti prostrare davanti a tale cose, non servir loro, perché l'Eterno, l'Iddio tuo, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sopra i figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Ecco allora, ma vedete che questa è una porta di salvezza che è indipendente da noi, cioè che richiede di dire: ma io devo fidarmi, non posso andare col con la mia intelligenza a capirla. Cioè devo, a un certo punto, devo mettermi in ginocchio davanti a questo Dio che parla così autorevolmente, devo prostrarmi davanti a questo Dio. Io penso che chi si è convertito, chi si è battezzato recentemente, possa dire questo. Cioè, quando ci si immerge nelle acque battesimali, si decide, si è un po' indecisi, ma ci si decide a fare un passo che poi si concretizza con questa idea che bisogna prostrarsi davanti a questo Dio che non vediamo, che ascoltiamo, che ha scritto questo libro. Io sono l'Eterno che ti ho tratto fuori dal paese d'Egitto. Cioè, vedete, è una cosa meravigliosa, perché c'è questa esca, è come un'esca, come un amo con un ombrico, e lui vuol salvarmi. Che meraviglia. Non avere altri dei nel mio cospetto, ma che meraviglia. Non avere altri dei nel mio cospetto. Non ti fare immagine alcuna delle cose che sono qua giù. Non ti prostrare davanti a queste cose, non servir loro. Perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei figli dei padri sopra i figli, fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Ecco, qui viene prospettato un concetto di rigetto nell'odio, cioè c'è chi rifiuta e in un certo senso non vuole. Ma se non c'è odio, quanta gente è stata in bilico per la salvezza fra noi? Io devo dire, anch'io, per tanto tempo, non capivo, ero religioso propensione, andavo volentieri in chiesa, ho fatto il chierichetto, ho fatto tutto, ma non capivo niente di queste cose, non capivo niente assolutamente. Quindi, vedete, questa è una porta di salvezza aperta per tutti. E per me, che ero un religioso, è stata una scoperta che ho capito dopo. Ho capito dopo cosa c'è qua dentro. Qua dentro c'è il fatto che noi viviamo dalla nascita secondo lo spirito del mondo di Satana, che ha invaso il mondo, e a un certo punto si tratta di dire: sono perduto, se vado avanti così non risolvo niente e devo appellarmi a questo Dio che mi vuole fidanzarsi con me, vuole entrare in me per mezzo del suo spirito di amore, di carità, di amore. Questa introduzione è meravigliosa, impegnativa. Ma è come un matrimonio, è come quando ci si sposa, anzi di più. Non usare il nome dell'Eterno, di Dio tuo, in vano, poiché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il mio nome in vano. Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come l'Eterno, il Dio tuo, ti ha comandato. Ecco, col sabato, il riposo del sabato, il sacrificio, si entra in questo concetto del confessare la propria iniquità. Ecco, finalmente si entra in Cristo, nel sacrificio, come ci esorta spesso Giorgio, attraverso quelle parole alle quali abbiamo detto Amen poco fa, in prima Corinzi 11:23. Proprio del sangue e del pane. Ma che meraviglia che abbiamo creduto, che siamo entrati in questa salvezza, in questa porta sicura di salvezza, che deve deve aiutarci ad andare avanti, e il riposo del sabato è proprio è la cosa principale, la cosa meravigliosa, perché prelude al sacrificio che diventerà completo solo in Cristo Gesù. Solo in Cristo Gesù e questo sacrificio è diventato completo con la resurrezione di Gesù. E perché la resurrezione è l'emblema di una salvezza eterna, meravigliosa, e di una comunione con Dio straordinaria, che deve proprio... è una cosa meravigliosa. Non ti fare in esso lavoro alcuno, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, eccetera, nel tuo bue, nel tuo asino. Ricordati, 15, ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, il Dio tuo, ti ha tratto di là con mano potente, con braccio steso. Perciò l'Eterno, il Dio tuo, ti ordina di osservare il giorno del riposo. È bellissimo questo, perché dice: ricordati che sei stato schiavo, puoi tornare indietro. Dentro di te c'è sempre Satana, c'è sempre il peccato, puoi tornare indietro. Dice: ma se tu adempi la mia parola attraverso Cristo, Cristo parola, Cristo per noi parola, come dice Giovanni, oppure sacrificio, e poi la croce, il Nuovo Testamento ci apre una valanga di rivelazioni riguardo alla potenza della parola di Dio per noi. Quindi il libro che abbiamo fra le mani è un libro di Spirito Santo, di rivelazione celeste, di angeli e di spirito. Proprio è Dio stesso che entra, viene da noi, è Dio stesso che... Non so, questo libro, non posso dirvi che dobbiamo adorarlo, ma senz'altro dobbiamo mangiarlo. Se non vogliamo adorarlo, mangiamolo giorno per giorno, perché è proprio un invito ad avere una continua comunione con questo Dio che vuole prendere possesso dei nostri cuori, di tutti, di noi stessi. E questo è il fatto che dobbiamo, attraverso questo, tornando a leggere questa legge, io ho cominciato a capire anche le parole che certi fratelli hanno detto, e a capire l'importanza di prostrarsi proprio davanti a questa parola, perché questa parola è divina. Questo è Gesù. È Gesù. È Gesù. Quando saremo in cielo non avremo una Bibbia, avremo Gesù. Mamma mia, ma vi rendete conto che nessuna di queste parole può essere interpretata come falsa o fallibile? Qui c'è solo certezza di un piano divino che, più lo leggiamo con cuore sincero, più ci dà la certezza della salvezza e della santificazione, della comunione con Dio. Ma è questo che noi dobbiamo capire. Questo che noi dobbiamo capire. Per questo, tornando al Deuteronomio, che sto leggendolo, e forse sto capendolo forse per la prima volta, e altri lo avranno capito meglio di me, ma questo Deuteronomio è uno spettacolo. Perché dice che Gesù c'era, al tempo di Gesù c'era solo l'Antico Testamento. Quindi pure era tale la potenza di questa parola divina che anche Gesù la leggeva, poteva leggerla, poteva identificarsi in questa parola. E così questo è l'unico sentiero, per tornare al pensiero iniziale, mentre noi cerchiamo, prima di convertirci, una via nostra di salvezza, di poterci essere liberi da non essere peccatori, che non è possibile, questa è l'unica via, ma è l'unica via che ci dice tu sei un peccatore, è l'unica parola che ci dice e si impone a noi che dobbiamo accettare che noi siamo peccatori per natura, non c'è pezza, abbiamo bisogno di un intervento divino, di Spirito Santo in noi, per poter accostarci alla Chiesa, per poter entrare in essa, per poter andare avanti e vivere di questa parola, che è santa, 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 perché è Cristo, è Cristo. Quando penso ultimamente, leggendo l'Apocalisse, che non ho mai potuto capire, non mi ci sono mai potuto accostare, leggendo l'Apocalisse c'è ci sono dei capitoli di terrore proprio, di terrore che mi spaventavano. Ma perché ci sono quei capitoli di terrore? Per farci riflettere. Torna da capo, non hai capito niente. Non hai capito niente perché alla fine dell'Apocalisse, gli ultimi due capitoli, si torna a parlare della gioia, della salvezza, si torna a parlare del fatto che siamo entrati in una salvezza eterna che si prolungherà per l'eternità. Saremo delle anime spirituali nelle mani di Dio per tutta l'eternità. Io non so se avete pensato a cosa saremo quando saremo lassù, ma io penso che saremo, se siamo in Cristo, avremo una comunione perfetta con Lui. E quindi ci sarà una comunione di spirito straordinaria per tutta l'eternità, di gioia, di allegrezza, e poi ci sarà una terra dove non so cosa succederà, ma il Signore ce lo spiegherà Lui. È una cosa meravigliosa. E tutto questo lo dobbiamo perché il Signore Gesù è venuto sulla terra come uomo, e anche qui abbiamo fatto fatica a credere in Lui, ma quando l'abbiamo capito, abbiamo capito che Lui è venuto proprio per me. Ognuno di noi, a un certo punto, non so se voi la pensate in maniera diversa, il primo impatto con Gesù è venuto per me. Non so, vorrei che Luca Ricetti dicesse se è vero o no, ma cioè a un certo punto non è che si legge, no, è venuto per me, perché io sono un peccatore, perché per questo scendo nelle acque del battesimo, per questo ci devo anche tornare giorno per giorno perché a immergermi, perché voglio essere sommerso, voglio entrare in questo Gesù che è morto per me, voglio entrare nella grazia della croce e della meravigliosa realtà. E così volevo adesso leggervi qualcosa su... ci avevo messo un libro. Galati. Sapete perché leggiamo in Galati? Perché c'è una nota là in Deuteronomio che dice Galati 3. Allora sono andato a leggerla. E Galati 3 ci spiega da dove viene la legge. Galati 3, versetto 16. Or le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice: e la tua progenie è Cristo. Mamma mia, pensate, pensate che meraviglia, pensate che meraviglia, c'è scritto qua l'Apostolo Paolo, che rivelazione ha ricevuto per noi. Pensate, cioè la legge, prima che fosse redatta secondo Mosè, era già stata inculcata in Abramo nel contratto che lui aveva fatto. Perché Giorgio ci tormenta continuamente con Abramo? Che io credevo che all'inizio si volesse, non so, perché non chiariva, ma ci insisteva. Poi quando l'ho capito qua. Perché? Perché Abramo è stato il nostro padre spirituale, diciamo, il nostro Abramo, il nostro Adamo spirituale, perché in lui e nelle sue sofferenze, nei suoi problemi, nei suoi peccati, noi dobbiamo specchiarci. E la chiesa di adesso, ci sono delle chiese, io leggevo in America, che rifiutano la Genesi, non vogliono leggere la Genesi. Ma pensate, se rifiuti questo versetto qua, rifiuti, metti in discussione tutto. Metti in discussione non solo la Genesi, metti in discussione tutto. Perché questo versetto qua è come una spada che ci deve trafiggere tutti i giorni e darci gioia e allegrezza, perché le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie, non dice alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice: e la tua progenie che è Cristo. Ma che rivelazione, ma che rivelazione! Saltate di gioia, imparate questa nota che c'è. Pensate, io ho parecchie Bibbie perché non capivo le Bibbie, provavo a comprare un'altra Bibbia. Io sono, non so se sono degno di essere chiamato anziano qui, ma Sauro ha avuto pietà di me, mi ha dato un calcio nel sedere poderoso e io sono qua come anziano. Ma voi capite che razza di libro abbiamo fra le mani? È un libro celeste, è un libro spirituale, è un libro da adorare, da assimilare pian piano. E la sua progenie è Cristo. Or io dico, un patto già prima debitamente stabilito da Dio, la legge che venne 400 anni dopo, non lo invalida a guisa di annullare la promessa. Quindi le promesse che Dio fece ad Abramo includevano la terra promessa allora. Quando anche Mosè, quando prima di morire, gli fu fatto vedere da quel monte dove poi fu seppellito da Dio, che gli fu fatta vedere la terra promessa che avevano promesso ad Abramo, perché quei popoli che abitavano lì erano pagani e che dovevano essere distrutti da Israele. Quindi è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Or, un patto già prima debilmente stabilito da Dio, la legge che venne 430 anni dopo, non lo invalida in guisa da annullare la promessa. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Or, ad Abramo di Dio l'ha donata per via di promessa. E cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni affinché venisse la progenie alla quale è stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli per mano di un mediatore con Mosè. Quindi il prima che venisse Cristo, il Signore ha parlato ad Abramo con il popolo schiavo in Egitto, ha adempiuto una salvezza che ha sancito poi sull'Oreb, quando in mezzo al fuoco il Signore ha dato la legge, tutti i comandamenti che noi abbiamo letto, ed erano iniziati già prima della legge. Cioè il popolo è stato salvato, poi dopo è andato sul monte. Quindi pensate come il Signore ci amava. Pensate che già in Adamo il Signore ci amava. Io non so se voi siete sensibili all'amore, perché adesso si parla tanto di amore che uno non sa più cos'è l'amore. Ma l'amore è qualcosa per cui, come Gesù, è qualcosa per cui un altro muore per te. Perché Gesù è questo. Gesù è questo. E allora, se non capiamo che la nostra vita dipende tutta dalla morte e dalla resurrezione di Cristo. Per questo vi ho fatto leggere questo Galati 3,16. Perché lo teniate ben da conto. Allora, ricapitolando, Galati 3,17. Or io dico, un patto già prima stabilito da Dio, la legge, che venne 400 anni dopo, non lo invalida a guisa di annullare la promessa. Perché se l'eredità viene dalla legge, esse non viene più dalla promessa. Or ad Abramo Dio l'ha donata per mezzo di promessa. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta motivo delle trasgressioni affinché venisse la progenie, cioè Cristo, alla quale è stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo d'angeli, per mezzo di un mediatore. Mosè era un mediatore. Ora, un mediatore non è un mediatore di uno solo. Dio invece è uno solo. La legge è essa dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì che la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi alla fede in Cristo fossero dati ai credenti. Avete capito che roba? Cosa c'è in questo libro? Perché non si può spezzare questo libro. Questo libro noi dobbiamo tenerlo sul cuore. Dobbiamo amarlo. Dobbiamo ringraziare Dio che è più vicino. Noi non lo vediamo, ma il Signore è qui. Il Signore ci ama. Io non so, ma a pietà di me, il Signore ci ama. Quindi allora, in Abramo, attraverso le promesse, gli aveva messo quel territorio di Israele là, perché c'erano dei popoli pagani che il Signore si era stancato. Ma dopo dopo Israele, siccome Israele è stato infedele, cosa ha fatto con la venuta di Gesù? Ci ha dato non più la della terra, ma ci ha dato la vita eterna. Ci ha dato lo Spirito Santo. Gesù è risorto, è salito al cielo e ha mandato lo Spirito Santo. E così noi capiamo queste cose solo se permettiamo al Signore di giorno per giorno di deliziarci con queste promesse. Con queste promesse, perché fuori da questo libro non c'è speranza. Le religioni stanno affannandosi con la guerra a cercare di calmare tutto e di portare la speranza in questo mondo. Ma la nostra unica speranza è in Gesù, è in Gesù e per lo Spirito Santo che ci assiste in questa vita. E così possiamo andare avanti, quindi è una cosa meravigliosa. 22, Galati 3:22. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi alla fede in Cristo Gesù fossero dati ai credenti, cioè la vita eterna. Quali sono i beni? L'Apocalisse, cioè, ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi in custodia sotto la legge in attesa della fede che doveva essere rivelata in Cristo Gesù, talché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ecco il nostro privilegio di essere venuti attraverso questa parola, d'aver capito Cristo che cos'è, che è la promessa dell'eternità, della vita eterna con Dio, della pace finalmente. Ora, se la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo. Perché non siamo più sotto pedagogo? Poiché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è qui schiavo né libero, non c'è né maschio né femmine, poiché voi tutte siete uno in Cristo Gesù. E se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo, eredi secondo la promessa. Amen. Avete capito, cari fratelli? Io nel mio piccolo ho cercato di portarvi a vedere il panorama della nostra salvezza dall'inizio alla fine, per goderne pienamente, perché ognuno di noi cerca di fare quello che può, ma questa scrittura è perfetta, perché lo Spirito Santo, se noi l'amiamo, Dio è con noi, Gesù è con noi, non abbiamo paura di niente, che venga quello che deve venire, guerra, non guerra, non lo so, ma anche nelle nostre famiglie dobbiamo avere questa speranza e questa gioia che io recentemente ho visto. Nonostante le situazioni di mia figlia Francesca, l'ho vista ritemprata nella fede e spero che il Signore le faccia ancora tanto bene. Amen. E così vi esorto e chiedo le vostre preghiere in modo che possiamo rallegrarci in questo Dio grande, meraviglioso, che non vediamo, ma che ci ha già abbracciati in Cristo Gesù. Amen.
Scusate, che ho le dita che devono fare da da punto. Io ho gradito moltissimo questo messaggio. Messaggio che riguarda particolarmente noi, i nostri tempi, o anche dei tempi antecedenti a noi, ma tutto sommato relativi ad Abramo, da Abramo in poi, più o meno abbiamo parlato così. Ma non dimentichiamoci che il Signore aveva già pensato anche a tutti quelli che sono venuti prima di Abramo, a cominciare da Adamo. Se leggiamo la parola, il Signore, così come ha generato con il suo alito vitale Adamo, ha generato poi, come sappiamo, diciamo Adamo, ma in realtà la parola ci fa pensare che ha generato un essere umano che era maschio e femmina contemporaneamente. Non vado in là perché non so fare delle queste, però a un certo momento a questa coppia, che era uno solo in quel momento, ha dato un principio. Il principio che ci è raccontato in Genesi 2, dove dice mangia pure liberamente, è un principio che dice mangia pure liberamente, cioè io che sono l'autorità ti do un permesso di fare, però un permesso limitato a un qualche cosa, mangia tutto meno quello lì, il che vuol dire ti metti in una posizione di responsabilità. La prima cosa che loro hanno udito, sembra, è quello di capire che sono sotto una responsabilità, quindi che esiste un'autorità. L'autorità è stata poi messa alla prova in maniera profonda con l'avvento del tentatore, il quale è riuscito a fargli mancare il rispetto dell'autorità, perché hanno fatto un doppio errore, nel senso che Adamo doveva intervenire, ed era in tempo, se ci guardate bene, intervenire nei confronti della donna, perché è stata lei che gli ha offerto il frutto e lei l'aveva mangiato, ma lui non ancora. Poteva dire no, non mangi niente, però invece ha accettato. Quindi tutta la razza umana discendente in conseguenza è cresciuta con questo veleno che abbiamo nella nostra natura di essere ribelli e voler comandare, dare qui, dare là. Il Signore, che è ovviamente meraviglioso, sapeva come sarebbero andate le cose, ha poi proseguito. Adesso io voglio non fare una panoramica troppo approfondita, ma il Signore a questo punto, se voi leggete la condanna che è stata data dal Signore, la punizione che è stata data dal Signore a quella prima coppia, è stata data anch'essa nella stessa logica, ci va il rispetto dell'autorità. E l'autorità nel parlare normale è qualcosa di violento, di cattivo o qualcosa del genere, ma non è così. Non è assolutamente necessariamente così. L'autorità vuol dire uno che è, se vogliamo cambiare un po' le cose, dargli un colore un po' diverso, è una responsabilità. La responsabilità per me è di qualcosa che è uno con me, perché la partenza è stata esattamente così, e che si ripete in tutte le cose, in tutte le situazioni che sono il matrimonio, semplicemente. Marito e moglie lo erano già quando sono stati generati in uno solo, poi è avvenuto questo con un piano, che era quello della prolificazione, e così via. Io qualche volta ho anche cercato di dare un'immagine che c'è, abbastanza facile secondo me. Se voi avete guardato qualche volta, si vedono in televisione quando fanno come delle specie di gipponi, fanno la traversata del deserto per fare il rally delle piramidi, non so, qualcosa del genere, quanta gente c'è su quell'automobile? Due. Uno cosa fa? Guida. E quell'altro gli dice come guidare. Ma benissimo, sono marito e moglie. Lo stesso concetto. È l'uomo che ha la responsabilità di portare l'automezzo, ma ha un suggeritore che dice sta attento che dopo quel punto là c'è un buco, c'è un gatto, non lo so, cioè c'è un'armonia fra questi due, e l'armonia vince se ciascuno fa esattamente la sua parte. E il matrimonio è esattamente così. Quindi il Signore ha lavorato, ha fatto questa cosa meravigliosa che è l'essere umano, con quale scopo? Che procreasse. E l'uomo si è dato da fare, diciamo. Ma perché? Che cosa c'è? Sappiamo tutti che a un certo momento questa situazione che abbiamo ancora oggi finirà. E cosa dobbiamo fare dopo? Il Signore ha fatto questo, ha generato una sua discendenza, e sottolineo la parola sua discendenza perché dice, sono tornato in Genesi 2, Il Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, materia. Gli soffiò nelle narici un alito vitale, il suo. La vita nostra è una vita che viene direttamente da Dio. Sarà, diciamo, dello stesso tipo. Non so come fosse allora rispetto a quella nostra, che è la nostra sporca del peccato. Ma comunque viene da lui un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Siamo, non possiamo trattarci, buttarci via, come spesso succede e si sente, come se fossimo una classe infima. La nostra natura d'origine viene dall'alito di Dio. Viene dall'alito di Dio, cioè dentro sarà complicato, perché adesso siamo a non quanti mila anni da allora, tutto quello che succede, ma nell'origine si è salvata. Si è salvata. Dobbiamo avere ben chiaro che questo piano, che poi il Signore ha dovuto interrompere, sapete che dall'Antico Testamento, anzi prima, gli antidiluviani, ha tirato via Enoch, no? E poi dopo è venuto il diluvio, e dal diluvio sono venuti fuori una famiglia, di un uomo, Noè, sua moglie, i loro tre figli con le loro mogli. E la società umana è andata avanti così. E però tutti questi hanno lo stesso diritto che abbiamo noi di entrare nel regno dei cieli o no? Ce l'hanno, sì, sono solo passati i tempi, ho cambiato il vestito, no? Ma l'essenza dell'essere umano è uguale. Il Signore ha operato a partire dal primo in poi. Quale sia stata la fine di Adamo, io non lo so, non so se si è lasciato andare a una linea di peccato oppure meno. Però ho operato a partire anche da lui, tutti, nessuno escluso. Quindi la responsabilità l'ha data a tutti, e la responsabilità di base è quella che è nelle primissime parole, nel capitolo 2, quando dice: mangia questo sì e questo no. Per questo vuol dire che se tu fai questo, vuol dire che hai capito che io sono al di sopra di te, sei mio figlio, ma sono sopra di te. E tu quindi cammini con questa visione, che è poi quella che il Signore ha anche distribuito successivamente, o meglio disseminato ed esteso, nello stesso concetto, a quello che è la relazione fra genitori e figli. Poi, come diceva già la parola nei tempi antichi, lo dice addirittura proprio nei primissimi tempi di Genesi, dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, esce dalla responsabilità, dall'autorità del padre, ma assume una responsabilità che è quella che ha nei confronti della moglie, che dovrà poi trasmettere ai figli. Quindi è un quadro chiarissimo, un quadro esatto, e non è stato cambiato di un pelo. Quello che ha detto Piero, che in certi paesi, negli Stati Uniti mi sembra, che negano la Genesi, l'ho sentita anch'io, è per forza, perché la Genesi è un dito che accusa la nostra coscienza. Preferiamo far vincere la nostra coscienza dicendo tutte quelle cose scritte lì sono delle emerite balle. Ma il Signore è immutabile. Noi rallegriamoci di avere così ravvicinato questi aspetti della realtà di vita, perché sono gloriosi. Ma noi siamo chiamati a fare qualcosa. Ma quando succederà che il mondo, la terra sparisce, perché non so quando, ma noi cosa dobbiamo fare a quel punto lì? Come saremo? Avremo le allucce per volare? Non lo so. Però voglio dire certamente che c'è un tempo in cui quello che è uno qualsiasi dei nostri riferimenti di vita non ci sono più. Ma avremo un programma. qualche parte nella parola ci sono degli spizzichi di accenno, come è detto, da quando il Signore scenderà come un generale vittorioso, tirandosi dietro tutti quanti. E quindi, quando avremo vinto, perché il Signore vincerà? Dopo cosa succederà? Non lo so. Però siamo parte, voglio dire, di un piano meraviglioso con delle non dico ombre, perché sarebbe una parola sbagliata, ma aspetti che la parola non ci spiega. Ma questo lo dico solo per una ragione, che quelli che sono in malafede criticano proprio questi punti. Cioè, però poi sai, non mi sembra andare. Questa è semplicemente quella superbia dell'essere umano. Ma mi raccomando, siamo nati con in mano il bigliettino: figliuolo del Signore, salvato per tutti. Dobbiamo però decidere un giorno. L'abbiamo deciso? Io l'ho deciso. Anche voi l'avete avuto quel tal giorno, quel momento. Trasmettiamo alla nostra famiglia, alla nostra casa, alle persone, nella scuola, nell'autobus, dov'è. Il Signore non ha mai fatto nascere delle persone, come dire, condannate. Neanche una. Tutte in Cristo. Quindi tutte col bigliettino. Però c'è una responsabilità. Se no saremmo degli automi, degli sciocconi. Forza fratelli, mi raccomando, trasmettiamo in giro il mondo in le linee di queste cose, perché il mondo non le conosce, non le capisce e pensa che siamo dei matti. Prenderemo dei matti, ma siccome è parola del Signore, ci difende poi Lui. Alleluia, siamo figliuoli del Signore, alleluia, alleluia. E presto viene il Signore a prenderci.
Abitare con gli uomini.
Amen.